quarto, quindi più o meno ci troviamo in chiesa ogni giorno per revisione delle letture, tra le canti che suona la caterina, e quindi dopo cantiamo tutti insieme, insomma, e ci troviamo lì a mezzogiorno, quindi è importante che individuate la parola chiesa
entro mezzogiorno,
esatto.
5 minuti prima ci si trova,
no, mezzogiorno è già sufficiente, perché dopo c'è un quarto d'ora
per andare insieme, capito?
Allora a mezzogiorno ci si può trovare qui, ecco, per chi non ha ancora colto il cartello chiesa. E lungo la via per arrivare alla chiesa c'è a metà sulla sinistra un cartello verde con scritto sala da pranzo, vi si entra subito la prima a sinistra, ma dire che poi l'ultimo sicuramente dei problemi. Seguiamo quelli che hanno già depositato le cose. Allora, grazie, cominciamo la giornata.
Se io parlo senza microfono, voi sentite? Perfetto, grazie. Mi trovo più nella possibilità di movimento in questo modo. Beh, innanzitutto grazie per questo invito e per questa giornata che trascorriamo insieme. Come Sara ci diceva, è una giornata che chiamiamo di ritiro. Cosa vuol dire tutto sommato un ritiro? È darci la possibilità di stare un po' con noi stessi e con il Signore, di fondo. Nel senso che dire che ci prendiamo un giorno per stare con il Signore è un po' presuntuoso, perché vedremo anche che molto tempo lo passeremo con noi. Quindi ci dichiariamo dall'inizio che è un tempo per mettere un pochino di ordine, per quanto è possibile poi, dentro le nostre relazioni. Le relazioni con noi, le relazioni con il Signore, le relazioni con gli altri. E per questo chiediamo, sempre nel limite del possibile, di mantenere un clima di silenzio durante la mattinata. Nel senso che poi per la messa e quindi poi per il pranzo riprenderemo la possibilità di conversare insieme. E il pomeriggio riprenderemo un'ora e mezza di silenzio e di preghiera personale. Ripeto, lo scopo è proprio quello di darci un tempo e uno spazio in cui poter mettere un po' di ordine, ecco, dentro quello che è avvenuto in noi, ma anche in quello che sta per accadere. Nel senso che noi stiamo per celebrare, per avvicinarci a una celebrazione che è la celebrazione di un Dio che succede, di un Dio che accade, più che la nascita o un Dio che viene, come spesso diciamo, viene e avviene allo stesso tempo, cioè la sua venuta è un accadere, cioè Dio c'è e non è semplicemente in un posto o in un altro, c'è nella pienezza di quello che viviamo, di quello che facciamo, di come ci muoviamo. E allora questa giornata ci serve un po' per tracciare delle coordinate, potremmo dire. La mattina ci fermeremo a rileggere, a pensare da parte nostra, cioè come poter accogliere colui che viene. Cioè quindi che cosa da parte nostra possiamo mettere in gioco e in che momenti lo mettiamo in gioco per accogliere il Signore che viene. Mentre il pomeriggio ci fermeremo invece di più su come viene colui che io sto aspettando. Quindi a guardare un po' di più quali sono le modalità invece che il Signore utilizza per venire dentro la nostra vita, per venire comunque continuamente dentro la nostra storia. Per praticità vi daremo un foglio con i testi che ci servono per la preghiera di questa mattina. È chiaro che chi ha la Bibbia utilizza tranquillamente la Bibbia, non c'è nessun problema. I fogli servono solo per avere i tre testi che utilizziamo tutti in una pagina ed evitare magari almeno nella fase di ascolto lo sfogliamento in giro. Come ascoltare? E noi sappiamo che di fronte alla parola di Dio abbiamo tre momenti fondamentali. Il primo momento è che cosa questa parola dice. Ed è quello che cercheremo di fare insieme. Cioè non si tratta semplicemente della lettura dei testi e della comprensione della storia e di quello che raccontano. Questo lo facciamo già e sono testi anche molto conosciuti, quindi lì, tra virgolette, conosciamo. Si tratta invece di provare a capire che cosa ci sta dietro un testo, che cosa dice il testo nella sua profondità. Però mentre noi facciamo questo, quindi mentre noi ascoltiamo, succede anche un'altra cosa, cioè che questo testo dice qualche cosa a me. Quindi se un primo momento, che è la fase forse propositiva di quello che io faccio insieme a voi, è che cosa dice il testo, c'è anche un momento, mentre voi ascoltate, in cui qualche cosa del testo colpisce. Qualche cosa del testo mi riguarda, cioè mi sento coinvolto, dice qualche cosa alla mia vita. E quindi questo è il secondo passaggio, dove un percorso proposto a tutti diventa il mio percorso. Cioè che cosa dice a me questa parola di Dio? E che è la cosa più importante. Perché al di là di quello che dice, noi sappiamo anche al di là di quello che le persone dicono, la cosa importante è che cosa dicono a me, che cosa muove dentro di me questa parola. Perché poi la terza tappa, il terzo momento è che cosa io dico al Signore alla luce di questa parola. Cioè si tratta di instaurare un dialogo. Se il Signore mi dice qualcosa attraverso la sua parola, io che cosa dico al Signore con le mie parole? Quindi è il terzo momento che occuperà poi il tempo personale. Provare in qualche modo a interagire con questa parola, a raccontare al Signore come sto, a ritornarci, a dire al Signore cosa mi colpisce, cosa mi ha colpito, cosa ho capito o cosa non ho capito. Allora, queste sono appunto semplicemente le premesse per entrare in questa prima fase. Che cosa dice il testo? Quale testo? Adesso vediamo questi bellissimi fogli e scopriamo subito qual è il testo. In realtà sono tre brevissimi testi. Il primo testo proposto è semplicemente un versetto. Un versetto tratto dal libro dell'Apocalisse. Voi sapete che l'Apocalisse è l'ultimo libro della Bibbia ed è il libro della Rivelazione. Cioè è il libro in cui c'è la manifestazione piena, la consegna piena, potremmo dire. E una cosa interessante è che in questo libro Dio si presenta nel suo modo. Dio si presenta, dicevo, nel suo modo di entrare in relazione con noi. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Ecco, un modo molto semplice di questo presentarsi di Dio. Chi è? È uno che sta alla porta e che bussa. Quindi è uno che non è invadente, è uno che si ferma sulla soglia della mia vita, dà un cenno che è arrivato, però aspetta. Allora è interessante perché noi viviamo il tempo dell'Avvento come un'attesa, ma forse si tratta anche di scoprire che è Dio che attende nell'Avvento, attende di essere accolto in qualche modo. Se qualcuno continua, ascolta la mia voce e mi apre la porta, quindi il primo passaggio è ascoltare e riconoscere questa voce. Non apro la porta a chiunque, apro la porta alle persone che riconosco, ce lo insegnano fin da bambini. Quindi ascolto la voce, apro la porta e in questo aprire la porta c'è un Dio che entra dentro la mia vita. Ma per fare che cosa? Per venire a cena. C'è un Dio che si invita a cena. Allora dice, ma come? È un Dio tanto discreto che stava sulla soglia e poi si autoinvita. Sì, perché il pasto è il momento dell'intimità. Il pasto è il momento in cui possiamo stare davanti a qualcuno senza difenderci. Per bussare alla porta se pensiamo alle nostre case, vuol dire che qualcuno ha già varcato il cancello. Perché raramente le nostre case hanno una porta direttamente sulla strada. Forse 50, 30 anni fa le porte erano direttamente accessibili. Adesso per arrivare alla porta qualcuno o è entrato già dalla porta del condominio, comunque c'è già un avvicinamento e quando uno è alla porta è già molto vicino. Se uno mi bussa all'improvviso alla porta, vuol dire che in qualche modo è già entrato a far parte di qualcosa che mi appartiene. Per questo poi questo signore osa addirittura proporsi per una cena. E infatti la cena sarà il tema che affronteremo e vivremo insieme questa mattina. La cena e in modo particolare il mangiare insieme a qualcuno. A partire proprio dal fatto che le nostre feste, soprattutto le feste natalizie, si caratterizzano per dei pasti. Io non so adesso quanto tempo vi impegneranno questi nella fase di preparazione o quanto l'organizzazione, tipo dove andiamo a mangiare, qual è il parente da cui andiamo il giorno di Natale, poi chi è che invitiamo, poi la sera, come ci organizziamo, cioè se vai a Natale da uno non puoi andare a Capodanno dall'altro, insomma, cioè è una notevole fatica, ecco. Forse, se facciamo una proporzione di tempistiche, impegniamo più tempo in questa fase organizzativa che non nella fase di accoglienza del Signore che viene. Allora, partiamo da quello che ci occupa più tempo, perché forse ci dice anche qualche cosa di come accogliere il Signore dentro questi momenti. Perché se aspettiamo di accoglierlo in momenti separati e particolari, forse lo incontriamo molto di rado. Vediamo allora in che modo il pasto e il pasto insieme ci può essere utile per prepararci ad accogliere il Signore e a vivere poi questa esperienza. La cosa interessante è che nella Bibbia si mangia sempre. Se voi avete presente i Vangeli, Gesù è sempre a cena da qualcuno. O è a pranzo, o è a cena, o c'è un problema di pane, o c'è un problema di lievito, comunque è sempre qualcosa che ha a che fare col cibo. La Genesi, vi ricordate, si apre con un albero che non si doveva mangiare e che invece si è mangiato. E Apocalisse, abbiamo visto, si chiude il libro con qualcuno, il Signore ancora che si invita a cena. Quindi sembra dire, il pasto è qualche cosa, il mangiare da soli o con altri, è qualcosa che riguarda da vicino l'uomo. Ed al punto tale che Dio dice, per entrare nella tua vita, io ci entro attraverso il pasto, io ci entro attraverso quell'azione che tu fai due, tre volte al giorno e che fai con altri e dal modo in cui tu fai questo ti dico quanto io ci sono e in che modo io ci sono. Quindi oggi siamo invitati a entrare in un'esperienza di intimità, in un tempo di solitudine, ma anche un tempo per prepararci in qualche modo ad aprirci alla festa. Aprirci alla festa che è appunto la condivisione piena delle nostre relazioni con altri. Se il Signore bussa e si invita a cena, la prima domanda è: che cosa gli cucino? Allora è possibile anche fermarsi questa mattina a pensare: che cosa cucinerei io al Signore? Non so se a voi è mai capitato, no, di avere degli ospiti a cena che non conoscete molto bene. Il problema è: che cosa gli piacerà? E se faccio questo e non gli piace? Allora, chiederci che cosa cucineremmo noi per il Signore vuol dire anche chiederci quanto lo conosciamo. Perché se io lo conosco, non ho nessun problema a preparargli quello che gli piace. Ma se io non lo conosco, incomincio ad avere dei dubbi su che cosa potrebbe piacergli. Allora, potrebbe essere un buon esercizio: che cosa cucinereste al Signore se improvvisamente però si invitasse a cena? Cioè, faccio qualcosa con quello che ho. Perché qua non si è preannunciato, bussa e si fa invitare a cena. Quindi, che cosa preparo io a partire da quello che ho? Cioè, come se appunto il Signore che entra non chiede una cena organizzata da mesi e mesi e mesi, ma chiede che noi riusciamo a mettere a disposizione della nostra relazione con Lui quello che abbiamo in casa, quello che c'è nella nostra vita, quello che abbiamo lì, nel frigorifero, quello che riusciamo ad inventare insieme a Lui. Allora, questo già potrebbe essere un primo punto. Che cosa cucinerei io per il Signore? Che cosa sono certo che gli possa piacere? Perché appunto, ripeto, dipende quanto lo conosco. Dipende da quanto l'ho frequentato. Se posso dire con certezza, questo gli piacerà. Oppure, questo non glielo cucino perché non gli piace. Allora, a partire dalla contemplazione, appunto, di un Dio che rimane fuori se io non lo faccio entrare, passo a farlo entrare per condividere con Lui un desiderio profondo, che è il desiderio di compagnia e di reciprocità. Dicevamo il pasto. Il cibo nella Bibbia è visto come una benedizione. Il cibo è questo dire bene di Dio, di tutta la creazione, che è messa a disposizione dell'uomo. Perché cosa? Perché l'uomo continua a vivere. Mangiare vuol dire essere consapevoli che noi non possiamo vivere da soli. Cioè che noi da soli non sopravviviamo a nulla. Per vivere ho bisogno di mangiare, cioè di nutrirmi di qualche cosa che non sono io, di qualche cosa che viene da fuori di me. Allora la benedizione non è tanto benedire il cibo, perché altrimenti non è un cibo benedetto, ma è ringraziare il Signore perché continuamente mi ricorda attraverso il cibo che Lui ci aveva già pensato. Cioè che io non sono autosufficiente nella mia vita, ma che ho bisogno di qualcosa, e poi scopriremo di qualcuno, che venga in mio aiuto, che mi aiuti a vivere in realtà. E forse, vedete, è questo quello che a volte ci crea l'imbarazzo di mangiare con gli sconosciuti. Perché è imbarazzante? Perché vuol dire dichiarare a uno che non conosco che io non ce la faccio da solo. Oppure, non so se avete mai sperimentato, che uno mangia e l'altro guarda. E che fastidiosissimo, dico, sto mangiando, tu mi guardi. Allora cosa chiediamo? Ne vuoi un po'? No, perché sì, siamo gentili e condividiamo, ma più che altro ci dà un po' fastidio. Perché almeno anche tu dimostra di averne bisogno. Perché sennò una parte di noi crede che l'altro possa farne senza. Allora ecco, mangiare con noi del Signore sta ad indicare che condivide con noi il limite. Condivide con noi la precarietà. Gesù continua a mangiare anche dopo che è risorto. Ed è il segno appunto della sua, della coincidenza, della sua vita. E lui è colui che non rifiuta di avere aiuto da altri e di nutrirsi a partire da altro. Questa sua caratteristica, appunto, questo suo desiderio continuo di invitarsi a cena dentro la nostra vita, di invitarsi a pranzo dentro la nostra vita, è un'esperienza che ci mette, dicevo, continuamente in relazione con il cibo. Il cibo è un luogo di cura. Il cibo è un luogo in cui noi mostriamo quanta cura abbiamo di noi e degli altri. Dal modo in cui prepariamo e dal modo in cui mangiamo, noi dichiariamo il modo di leggere la vita e come leggiamo la vita. Se con rendimento di grazie, se con fretta, se con ingordigia, se con rabbia, se con distrazione o altro. Cioè il momento del pasto e del cibo è qualche cosa che i tempi e i ritmi della società in cui viviamo ci impone spesso di consumare in fretta. Perché quel tempo si recupera, si deve fare altro. Ma forse c'è di fondo questa paura, che investire del tempo per il cibo voglia dire appunto riconoscerci che abbiamo bisogno di altro, di limite. E tutto quello che è intorno a noi continua a dirci invece che non è vero, che puoi non farlo, che puoi mangiare in piedi, in fretta, che puoi saltare i pasti, ma non è vero. Questo non è vero nella nostra vita. Allora vedete, chi ci viene in aiuto? Un Dio che dice, adesso mi invito a cena, così ti fermi un attimo. mi invito a cena, così sto con te e anche tu ti fermi con me. Però vedete, questo non succede nelle feste. Nelle feste i ritmi della fretta si interrompono, ci si ferma e ci si ferma a lungo a tavola. Si recuperano tradizioni, si recuperano anche cibi che non sono così comuni dentro magari la nostra quotidianità, si recuperano tradizioni tramandate e antiche su come si cucinano determinate cose, si rispolverano le ricette delle nonne, delle mamme, delle zie. C'è un momento in cui il tempo viene gestito proprio in funzione del pasto. Provate a pensare quanta organizzazione ci vuole per il pranzo di Natale. Cioè organizzare, preparare, portarsi avanti, iniziare qualche giorno prima la preparazione, ci dice qualche cosa, dicevamo prima, della cura. Cioè quanta cura ci metto per quel momento. La tavola quindi diventa il luogo privilegiato per imparare. Per imparare ad ascoltare, ad ascoltarci e per, potremmo dire, umanizzarci. Allora forse per questo l'incarnazione è strettamente legata alla tavola. Perché è attorno alla tavola che impariamo a diventare un po' più umani. In che senso? Gli animali, sapete, non cucinano. È solo l'uomo che cucina, cioè trasforma. Cioè non si accontenta di un nutrimento che è solo la soddisfazione di un bisogno. C'è un'intelligenza nella cucina. Ad esempio, la prima cosa e il primo dato interessante è che la cucina è un insieme di culture diverse. Nella cucina noi, pur non rendendocene conto sempre e costantemente, mischiamo sapori che non vengono tutti dal nostro luogo di origine. Ad esempio le spezie. Le spezie che noi utilizziamo sono state importate. Cioè allora cosa vuol dire? Che nel pasto noi facciamo esperienza che quello che è diverso può trovare un'armonia, che i sapori diversi trovano un'armonia e che le culture che hanno portato questi sapori da noi trovano armonia dentro la nostra vita e dentro il pasto che consumiamo. Se ci pensate, i pasti che Gesù consuma insieme ad altri sono sempre la conciliazione e l'armonia delle diversità. Mangia con i peccatori, mangia con le prostitute, mangia con i farisei. Cioè attorno alla tavola si riuniscono le differenze, ma le differenze appunto che condividono qualche cosa insieme. Proviamo a pensare anche alle feste di Natale. È il momento in cui si radunano le famiglie. Ma si radunano anche dei parenti molto spesso che noi vediamo in occasione delle feste. Cioè allora quella diversità, quelle cose, quelle parti della nostra vita e della nostra storia che sono sparse in giro per il mondo, di fronte a un pasto ritornano. Di fronte a questo pasto stanno insieme. Allora, insieme non semplicemente perché siamo nello stesso luogo, ma perché scopriamo che la differenza ha trovato un'armonia, che la differenza in quel luogo può essere lavorata al punto da creare sapori nuovi. Cioè quello che noi mangiamo è il segno di quello che vogliamo essere, la capacità di tenere insieme cose diverse, ma di dare un sapore nuovo alla diversità che noi siamo. Non solo. Quello che noi cuciniamo tiene insieme spesso il dolce e il salato, il morbido e il croccante. Cioè, quindi esperienze diverse di caratteri, potremmo dire, di caratteri, di modi di leggere la vita. E fin da bambini, dall'esperienza del cibo passa una delle categorie fondamentali, il buono e il cattivo. I bambini, forse anche noi a volte, definiscono quello che è commestibile buono e quello che non è commestibile cattivo. Ma questa poi è diventata una categoria morale di giudizio. Però la prima esperienza si fa attraverso il cibo. Quello che è buono vuol dire che può entrare dentro di me e mi aiuta a vivere. Quello che è cattivo è qualcosa che non mi aiuta a vivere. Allora è molto semplice questo, se lo riportiamo all'origine. È un po' più complesso quando poi cresciamo. Ma quello che mi aiuta a vivere è quello che può entrare dentro di me. È quello con cui creo un'intimità, con cui creo un'intesa. È quello da cui non mi difendo, ma che anzi mi aiuta e contribuisce alla mia crescita. L'altro elemento che caratterizza l'esperienza della cucina, del cucinare, del mangiare, è il silenzio. Non so se sempre succede, ma a mio parere c'è un momento, mentre si cucina qualche cosa di importante, in cui si chiede un po' di silenzio intorno. Perché non è un lavoro che può permetterci una distrazione. Non so se a qualcuno è mai capitato di bruciare qualcosa. No. Raramente, forse. Però può succedere. Perché bruciano le cose? Perché io faccio altro nel momento in cui invece dovrei stare lì a controllare la cottura. Cioè, quando mi distraggo da quello che sto facendo, basta quei 2-3 minuti per interrompere delle cotture. Ma questo ci dice qualcosa del nostro modo di relazionarci. Quante relazioni noi viviamo in modo distratto e poi si bruciano? Cioè, quante relazioni noi viviamo in modo superficiale e poi non sono più buone da consumarsi? La cucina, quindi, ci aiuta ad avere un forte impatto con la realtà. Cioè, mi costringe a stare lì. In una vita e in giornate in cui spesso ho imparato a fare 12 o 13 cose contemporaneamente. Ma quando mi sottometto alle leggi della cucina, io ho bisogno di stare lì. Ho bisogno di ancorarmi alla realtà. Non solo, richiede una grande esperienza. L'esperienza di un prodotto, di come si comporta questo prodotto, di quanto tempo ci vuole per la cottura, con quali altri sapori sta bene, ma anche comporta conoscere i commensali. Chi mangerà queste cose? Quello che dicevamo all'inizio, quanto mi interessa che l'altra persona provi piacere? Perché appunto, se mi interessa, la mia cucina sarà in ordine al suo piacere. Allora io traduco in un gesto tutta la cura e l'affetto che ho nei confronti dell'altro. Traduco in un gesto molto concreto tutta l'attenzione che ho per l'altro. Non so se qualcuno di voi ha mai detto, si è mai sentito dire da amici o da figli, quando magari cucina qualche cosa che non è proprio di gradimento, ecco, l'hai fatto apposta, sai che non mi piace. Non so se vi è mai capitata questa... Cioè, sai che non mi piace, cosa vuol dire? Non ti sei ricordato di me. Possono essere capricci, possono essere tante altre cose, ma di fondo c'è che tu non mi hai pensato. Cioè, non hai pensato a quello che piaceva a me. Cioè, non ti sei ricordato di me. Non so se a voi è mai capitato, ma attorno alla tavola, insieme all'armonia, al benessere e alla gioia, alla convivialità, succedono anche le liti peggiori. Perché? Perché lì non ci sono più difese. Perché in quel momento noi ci dichiariamo nella nostra fragilità e viene fuori anche la parte di noi che non riesce più a controllarsi. Allora vedete, non è così banale mangiare il giorno di Natale insieme ad altri. Cioè celebrare la festa dell'incarnazione con un gesto che è profondamente incarnazione. Che profondamente, dicevo, assunzione della nostra umanità, dove lì ci sta di tutto. In famiglie che vivono la tensione, i pasti insieme rischiano di diventare i momenti peggiori. Perché appunto lì la possibilità che qualcosa esploda è di alta percentuale. L'altro elemento che è fondamentale in una tavola che ha a che fare sempre con la bocca, ma non è il mangiare, è la parola. Raramente mangiamo in silenzio. Se mangiamo in silenzio c'è qualcosa che non va, o se mangiamo in silenzio c'è una scelta particolare, come può essere un tempo di ritiro prolungato, per coltivare un altro tipo di relazione. Però vedete, quando c'è il silenzio, vuol dire che quel nutrimento è solo per me e tutto sommato è la banalizzazione del pasto. E ci viene in aiuto un altro testo del Vangelo, che è il secondo che trovate, che è l'esperienza di Gesù nel deserto. Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame, diciamo sì, forse anche prima, perché insomma 40 giorni e 40 notti sono un po' lunghe. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. Qual è la tentazione? Organizzati da solo. Cioè fai in modo che la tua fame sia soddisfatta da qualunque cosa tu trovi in giro. Cioè fai in modo che tu ti possa nutrire da solo dei sassi. Fai in modo che il cibo sia per te solo qualcosa per riempire lo stomaco e basta. Ma è interessante cosa risponde Gesù. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Sembra dire che il pane senza la parola di chi mi dona il pane non nutre a sufficienza. Sembra dire appunto che il pane che mi viene dato ha bisogno anche della parola che lo accompagna, di quella parola che spiega, che incoraggia, che rassicura, che accoglie, che spinge. Potremmo dire: non c'è pane che nutre senza parola. Allora questo è un altro elemento che caratterizza e ci può caratterizzare in questa festa, in questo passaggio, cioè questa possibilità di accompagnare i gesti con le parole, accompagnare un gesto con le parole che ristabiliscano delle relazioni. Le parole degli uomini, le parole che ci raggiungono, non sono altro che la continuazione della testimonianza che c'è una parola di Dio per me oggi. La tentazione che abbiamo visto di Gesù nel deserto è la tentazione di soddisfare il proprio bisogno da soli. Nessuno deve sapere che ho bisogno, nessuno deve sapere che mi serve. Allora il rischio qual è? È di nutrirci di cose che non nutrono pur di non sentire la fame. È cancellare lo stimolo della fame, ma senza nutrirci. Senza riempire e curare quelle relazioni che in realtà invece ci permettono di vivere. Ci sono varie fami nella nostra vita. Non c'è solo la fame di cibo. C'è una fame di affetto, c'è una fame di attenzione. C'è una fame di riconoscimento. Siamo persone fortemente affamate su tutti i livelli. Il punto è: come soddisfiamo la fame? Come ci nutriamo delle relazioni degli altri? Perché, ripeto, il modo in cui mangiamo e il modo in cui ci relazioniamo è la stessa cosa. Se il cibo per me è solo qualcosa da consumare, rischio di vedere anche gli altri solo come qualcuno da consumare. C'è qualcuno e qualcosa che mi serve per vivere, ma non c'è più la cura, l'attenzione e il riconoscimento da parte mia degli altri. È una tentazione, è un rischio, è qualcosa forse a cui possiamo porre attenzione. Nella nostra vita noi passiamo attraverso diverse modalità di relazione con il cibo e con il mangiare. Quando nasciamo, noi per i primi tempi mangiamo per noi stessi, cioè si mangia, il neonato mangia per vivere, cioè non è che glielo può dare chiunque, l'importante è che mangi, e mangia da solo. È il bisogno appunto di nutrimento in funzione della vita. L'altro è funzionale alla sua capacità di darmi del cibo, cioè mi interessa solo perché soddisfa la fame. È una fase di passaggio, però a volte rischia di rimanere un po' più a lungo dentro la nostra vita e di avere dei momenti di ritorno. Cioè la relazione con qualcuno che è semplicemente la considerazione dell'altro come l'elemento che soddisfa. L'altro soddisfa la mia vita e basta. Ma la soddisfazione non tanto del compimento di un piacere o di una piacevolezza, semplicemente mi fa passare la fame. Semplicemente, sì, mi sazia in quello che in questo momento sento che è il mio bisogno. Cioè la pretesa di cibo, la pretesa quindi di relazione, è più importante della qualità della relazione. Cioè l'importante è che ci sia qualcuno, non importa la qualità di questa relazione e il modo in cui mi relaziono. Qual è l'antidoto, potremmo dire, a questa prima fase? Imparare a ringraziare e a riconoscere che quello che ho mi è stato donato, che quello che ho non me lo sono procurato io, che sia cibo ma che siano relazioni, che siano amicizie, che siano altri aspetti della mia vita, che sia affetto, che sia amore, che sia rispetto e riconoscimento, non l'ho autoprodotto, mi viene da altro. In questo venire da altro la possibilità di ringraziare. Il secondo passaggio è che a un certo punto, età dell'adolescenza, noi mangiamo insieme ad altri. Diventa più importante mangiare con rispetto a quello che si mangia. Cioè diventa più importante mangiare con gli amici, mangiare con la mia compagnia, piuttosto che mangiare cose raffinate. Si mangiano un sacco di schifezze, pur di stare insieme ad altri. E questo è un passaggio che ci apre alla socializzazione. La cosa importante è condividere il cibo con qualcuno e condividere la compagnia. Cioè scopro che non è più sufficiente solo il cibo, ho bisogno anche di altri con cui condividerlo. È l'espressione appunto dell'amicizia, è avere un orizzonte, una condivisione comune. Nelle nostre comunità, nei nostri ritrovi, molto spesso finiamo con un pasto in comune, ma è proprio questo. Cioè, meno importante l'organizzazione di che cosa si prepara rispetto al fatto che possiamo trovarci insieme. E in questo trovarci insieme condividiamo qualche cosa di noi. Il terzo passaggio, dopo questo mangio per me, mangio insieme ad altri, è dare da mangiare. Il terzo passaggio è che, superata la fase della convivialità, posso dire entro nella fase adulta, cioè mi preoccupo del nutrimento di altri. Cioè mi do da fare, mi metto in movimento per nutrire anche la vita di altri. Uscendo appunto dalle metafore, ma utilizzando sempre questo linguaggio, è quando a un certo punto io mi sento soddisfatto e mi nutro del fatto che altri siano felici. Cioè del fatto che la mia vita sia a servizio della vita di qualcuno, sia a servizio della vita appunto di altri. Cioè è passare dal semplice essere figli, che è la prima fase, all'essere fratelli, che è la seconda fase, e entrare un po' nella prospettiva di essere padri e madri. Cioè prendendoci cura della vita di altri. Prendendoci cura del fatto che altri possano vivere grazie a quello che noi mettiamo in gioco dentro la loro vita. Non è l'ultimo passaggio. L'ultimo passaggio è il compimento stesso della vita, in cui, su invito del Signore Gesù, diamo noi stessi da mangiare. Cioè, non procuriamo il cibo per altri, ma la nostra vita è il cibo di altri. E dare se stessi per la vita degli altri. Ricordate il Vangelo della condivisione dei pani? In Marco si conclude dicendo agli apostoli: date voi stessi da mangiare. Di fronte alla lamentela che non c'è nutrimento, Gesù dice: il nutrimento siete voi. Date le vostre vite da mangiare agli altri. Ed è il punto, dicevamo, di compimento dell'umano. Il punto più alto della nostra umanità è di metterci a disposizione per essere mangiati da altri, dare la nostra vita per la vita concreta di molti, dandoci in pasto agli altri, in pasto con tutto quello che questo comporta, cioè l'essere mangiati, cioè l'essere mangiati perché noi decidiamo e scopriamo che una vita a servizio di altri è una vita riuscita, che una vita completamente donata è una vita riuscita. E se pensiamo, questa è anche la storia, il processo, potremmo dire, del Signore Gesù, che alla fine, al compimento della sua vita, ha pensato che il modo migliore per continuare a restare era quello di restare come cibo. Ha scelto appunto di dire: io continuerò a farmi mangiare, perché fra tutti questi passaggi mi sembra quello migliore. E continuamente è a disposizione per essere mangiato. Allora forse, vedete, è molto più presente il Signore nelle nostre tavole a volte che nelle nostre liturgie. C'è molto più presente perché lì abbiamo il coraggio di essere più umani rispetto ad altre forme liturgiche. Si tratta allora di scoprire come un pasto e come il pasto anche di queste feste possa diventare liturgia. C'è luogo in cui il Signore è presente, luogo in cui lo invitiamo insieme agli altri e lo rendiamo presente nel nostro modo di starci, così come ci stiamo effettivamente dentro questo. E allora vi presento e vi propongo, abbastanza brevemente, l'ultimo testo, che è un testo di un banchetto, anche qua molto conosciuto. È un testo che ci aiuta a scoprire in che modo possiamo accogliere e relazionarci al Signore. Voi sapete, questo è l'anno dedicato a una riscoperta della fede, l'anno della fede. Questo testo si conclude dicendo alla donna in questione: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. È il testo di quello che noi chiamiamo l'unzione di Gesù da parte di una donna nel Vangelo di Luca, di una peccatrice. Qual è il rischio? È che è un racconto molto conosciuto e che in genere sappiamo che cosa vuol dire, e che appunto magari conosciamo anche tutte quelle dispute teologiche, esegetiche sul chi fosse questa donna. Qualcuno la identifica, ma sinceramente non ci interessa molto. È una donna anonima che trova spazio appunto per fare entrare un po' delle nostre vite dentro qua, e ci dice come a partire dalla nostra vita possiamo entrare in relazione al Signore. E vi propongo appunto di partire dalla fine, cioè sappiamo come va a finire. La tua vita ti ha salvata, vai in pace. Allora, sapere come va a finire ci permette di leggere dall'inizio questo testo con questa chiave di lettura. La donna è il nostro modello di fede. Quindi guardiamo la donna per dire in che modo possiamo credere, cioè in che modo il nostro credere ci permette di accogliere il Signore. Come questa donna. Allora, che cosa ha fatto questa donna? Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Oh, ci siamo, si mangia anche qua. C'è un banchetto e dicevamo, nei banchetti ognuno viene fuori per quello che è. Ognuno viene fuori per quello che ha di più profondo e di più vero, che non gestisce sempre nella relazione con altri. Egli entrò, si tratta di Gesù, nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e, fermatasi dietro, si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime e poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Che una donna che a un certo punto entra. È una donna che ci dice, in questi pochi versetti, che ha una grande fiducia. La fiducia è che Dio, in Gesù, sia lì a disposizione per lei. Cioè non si fa molti problemi. Entra in casa di un altro, non bussa, il Signore si ferma ma lei no, porta addirittura del profumo, quindi ad un banchetto, una che incomincia ad arrivare con l'olio profumato, anche leggermente pesante la cosa, e compie dei gesti fortemente intimi e sensuali nei confronti del Signore. Questo, dicevamo, senza chiedere permesso. Che cosa la spinge? La certezza di sapere che Dio è lì per lei. Che in quel corpo di Gesù, tutto Dio, è lì perché lei lo possa raggiungere. Ma come lo raggiunge? A partire da quello che sa fare. A partire da quello che probabilmente erano gesti e modi per lei di vivere il suo lavoro, il suo modo di relazionarsi agli uomini. Noi sappiamo dal testo che è una peccatrice pubblica, lo scopriremo anche dopo, che viene detto apertamente. Cosa vuol dire? Non è una che non va a messa la domenica. Cioè, almeno era una prostituta riconosciuta. Quindi, che cosa comportava questo? Le donne prostitute erano impure. Toccare un uomo voleva dire renderlo impuro. C'è una donna che non si è fatta troppi problemi sul fatto che avrebbe reso impuro il Signore toccandolo. Non gliene importa niente, ma è più importante per lei raggiungere quel corpo. È più importante per lei nutrirsi, potremmo dire, di quel contatto. Non si fa troppi scrupoli di come arrivarci, ci arriva. Non si pone il problema di che cosa penseranno gli altri, ci va. E non si pone neanche il problema di spiegarsi e di dire che cosa sta facendo. Potremmo dire, è certa che il Signore sia talmente senza condizioni a disposizione per lei che lo prende per sé. E Gesù loda questa fede. Cioè Gesù dice, è questo modo di credere che ti salva, stai tranquilla. C'è questo modo che non si fa scrupoli, è questo modo che non si fa problemi, è questo modo, potremmo dire, non educato e non ben educato, che ti permette la salvezza. C'è il fatto che Gesù ritrova in lei qualche cosa della sua esperienza con Dio. Come fa Gesù a dire che questa fede salva? È perché la confronta con il suo modo di credere. Cioè trova in lei qualche cosa che è simile al suo modo di relazionarsi al Padre. Ma è interessante, non so se avete mai posto attenzione, quando mi sono accorta mi ha stupito molto. La tua fede ti ha salvata vuol dire che Gesù non c'entra niente. Non sono stato io a salvarti, sei stata tu a salvare te stessa. Come? Esagerando. Sei esagerata. Cioè, hai esagerato in questo, potremmo dire, comportamento, e questa esagerazione è quella che salva. Sembra dire, questa pagina di Vangelo, è l'esagerazione che ti salva. È l'espressione di una fede che non si può contenere che ti salva, indipendentemente dalla forma che assume. La cosa interessante è, noi vedremo che questa donna compie tutto in silenzio. Non dice niente. Questi gesti non sono spiegati. Allora potremmo dire, ma come fa Gesù a sapere qual è la sua fede? Perché spesso qual è il rischio? Che noi pensiamo alla fede come dei contenuti da sapere. La fede è qualcosa che è molto oltre i contenuti. La fede non è qualcosa di intellettuale, la fede è fede in un'incarnazione. E questa donna ci mostra un corpo che crede, un corpo che si avvicina al di là dei concetti e al di là dei contenuti. Come ha mostrato la sua fede? Non con le parole, ma con i gesti che compie. Con il gesto di una fede che si avvicina e prende il Signore. A quella vista, il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e che specie di donna è colei che lo tocca. È una peccatrice. Ecco, non possiamo pensare che il fariseo sia una parte esterna a noi. Il fariseo è una parte che è dentro di noi. Come dentro di noi c'è questa donna che a volte è la voglia di un gesto esagerato, che a volte è la generosità che non ha confini, c'è anche un fariseo che è un po' un freno a mano nella nostra vita. Cioè il fariseo è quello che trattiene l'esperienza e l'esuberanza della donna. Che cosa pensa tra sé? Allora vedete, interessante, questa donna è tutta esterna, cioè si vede tutto quello che pensa, e invece il fariseo pensa tra sé. Cioè il fariseo è molto preoccupato di non far venire fuori quello che pensa. Ma chi sono i farisei? Sono brava gente. Mettiamo in chiaro questo, i farisei sono gente per bene. Gente che ha studiato, gente che sta facendo una fatica incredibile a rispettare tutte le regole. È gente che non sgarra nessuna regola perché il loro ideale di perfezione e di purità è il rispetto delle regole. Quindi potremmo dire, è una fede, quella dei farisei, a posto. cioè sono impeccabili. Non hanno saltato mai nessun precetto, li conoscono tutti a memoria, e se succede una cosa c'è il versetto giusto in quel momento lì. Quindi nessun problema di sorta. Però che cosa pensa? Qua c'è qualcosa che non va. O Gesù non sa chi è questa donna, o non è un profeta. Cioè bisogna salvare Gesù, qua è il punto. Cioè bisogna fare in modo che le due cose stiano insieme. Perché se sa chi è questa donna, allora Gesù non è poi quel grand'uomo che noi ci crediamo che sia. Però allora la possibilità che si apre non lo sa. Cioè, poverino, cioè, non ha capito, un po' ingenuo, non si è accorto che questa donna è un po' fuori dalle righe, no? Saprebbe che specie di donna è, più che altro. Quindi per il fariseo Gesù è un uomo buono, onesto, forse un po' ingenuo, che però bisogna scusare. Bisogna scusare perché sennò mi crolla un mondo, eh. Cioè, perché? Perché se Gesù salta, salta tutto il suo impianto di legge. Se Gesù non rispetta la legge, saltano tutte le mie regole. Cioè, io che ho vissuto come fariseo in nome di regole da rispettare, in nome di buona educazione anche nella fede, se Gesù salta, mi crolla tutto il mio impianto. Quindi devo giustificarlo in qualche modo. E Gesù si accorge. Si accorge che in una frase forse tra le più tenere di questo testo dice: Simone, ho una cosa da dirti. La prima cosa che notiamo è che usa il nome Simone. E sappiamo che il fariseo si chiama Simone. E Gesù quando chiama qualcuno per nome, e chiamerà Marta e Maria per nome, chiamerà Marta due volte, chiamerà Pietro, indica una profonda intimità. Quando Gesù chiama qualcuno per nome è un legame forte che si è stabilito con questa persona e gli dice: ho una cosa da dirti. È interessante, Gesù non ha ancora parlato, non ha parlato davanti a questa donna perché i loro corpi si capivano, ma ha bisogno di parlare davanti a quest'uomo perché Simone non può capire i gesti a questo punto del racconto. E quindi Gesù ha una parola per Simone, potremmo dire, e ha un corpo per questa donna. Gesù che è parola diventata carne, solo se Simone e la donna si incontrano, sarà pienamente presente per entrambi. Adesso è un po' diviso. Offre il suo corpo per l'uno e offre la sua parola per l'altro. Ma anche qua ciascuno secondo ciò di cui ha bisogno. La donna non ha bisogno di parole, ma Simone sì invece. Ed è interessante la risposta di Simone: maestro, di pure, cioè quasi glielo concede, no? Vabbè, finalmente adesso si spiega, no? Adesso capiamo un po' di più di cosa sta succedendo qua. Un creditore aveva due debitori. Gesù gli racconta una storia. Uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più? Un punto di partenza, due debitori, cioè tutti sono debitori. Non c'è in questa storia qualcuno che, al di là del creditore, non abbia debiti. Chi più o chi meno ha qualcosa da restituire a qualcun altro. Di fatto però entrambi non hanno da restituire. Cioè non c'è qualcosa nella nostra vita, che fosse anche la vita stessa, che non possiamo restituire. È un dono da godere, è un dono che non si può pagare, è un dono da vivere, non è un prezzo da poter quantificare. Da che cosa dipende il 50 o il 500? Da quanta gratitudine ho nei confronti della vita? Da quanto penso che questa vita sia bella e valga la pena viverla? E dall'altra parte ciò che accomuna è che il debito è condonato a tutti e due. Il creditore non si fa scrupoli, non si fa problemi. 50 o 500 li condona a tutti. Cosa cambia? Non cambia niente al creditore, potremmo dire, ma cambia i debitori. Cambia il riconoscimento che loro hanno nei confronti del creditore. Chi dunque di loro lo amerà di più? Simone ha studiato, cioè Simone è uno preparatissimo su queste cose, lo sa, suppongo quello a cui ha condonato di più. E Gesù allora passa dalla storia alla vita, è giudicato bene, e volgendosi verso la donna disse a Simone, e questa frase dovrebbe stupirci un po', perché se io voglio dire una cosa a Simone, mi hanno insegnato che dovrei rivolgermi a Simone. E invece lui si volge alla donna e parla a Simone. Potremmo dire è il tentativo di Gesù di tenere insieme queste due parti della nostra vita. C'è il tentativo di non creare in noi la scissione tra i gesti e le parole. C'è bisogno di tenerci insieme nei pezzi che viviamo e che attraversiamo. Quindi si volge alla donna e parla a Simone. Lo sguardo è per una donna che capisce gli sguardi del Signore. Ma le parole sono per Simone che adesso è pronto ad ascoltarle. E la prima cosa che gli chiede è, vedi questa donna? Diremmo, sì, la vista è abbastanza, si è ingastrito, cioè, dico altro che la vista. Cioè, la vista gli ha dato fastidio e ha messo in piedi tutto sto casino mentre stavano a pranzo, quindi insomma, sì, la vista. Però che cosa ha visto Simone? Simone non ha mai parlato di donna, ha parlato di una specie di donna che è una peccatrice. Potremmo dire che Gesù ha sempre visto solo la donna. Simone ha visto la peccatrice. Allora, io che cosa vedo quando guardo? Anche nei banchetti che vivrò, che cosa vedo quando guardo gli altri? In queste feste dove si radunano amici vicini, lontani e parenti, io quando li guardo, che cosa vedo? Che cosa vedo della loro storia? Vedo la pienezza di un'umanità? O vedo in che cosa hanno mancato? Cioè il mio sguardo è lo sguardo di Simone o è lo sguardo di Gesù? E Gesù lo riporta, vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Simone non è tenuto a fare nessuno di questi gesti, perché sono i gesti dello schiavo. Gesù sta dicendo a Simone che non ha trascurato il necessario, ma non ha fatto il superfluo. Cioè, potremmo dire che Gesù rimprovera Simone di aver osservato perfettamente la legge, ma di non aver esagerato. Non è andato oltre niente. È rimasto chiuso dentro la sua legge, incapace di compiere un gesto di sovrabbondanza. Incapace di compiere un gesto che andasse oltre quello che era previsto dalla legge. Sono entrato in casa tua, cioè quindi c'è un desiderio, una proposta di intimità. Tu non mi hai dato, non mi hai dato, non mi hai dato. Lei invece, lei invece, lei invece. Cioè pone a confronto l'amore traboccante, potremmo dire, di questa donna e l'amore beneducato di Simone. Simone è generoso, è gentile, lo invita, è rispettoso delle regole, ma non va oltre. C'è un'accoglienza perfetta, ma che rischia di diventare senza affetto, rischia di diventare fredda. C'è l'accoglienza di questa donna invece esagerata, potremmo dire, ma che ha il calore degli affetti. È una donna che ha sperimentato tutto con il Signore, il profumo, il tatto, il gusto del bacio, le lacrime. C'è una donna che ha messo tutto quello che aveva, per come lo aveva, a servizio del Signore. Dicevo, no, sono gesti che probabilmente questa donna sa fare, perché gli servono per prostituirsi. Però che cosa fa? Va dal Signore con quello che ha. Ha questo e va con questo dal Signore. Questa è la misura della fede. Cioè non finge di essere un'altra cosa, non finge di saper fare altre cose, non è una legge esterna che le dice che cosa deve fare, ma è la passione per il Signore. È la passione verso di Lui che la spinge a compiere questi gesti. È una donna che non ha paura di essere fraintesa dal Signore e non gliene importa niente di essere fraintesa da Simone invece. Cioè, è una donna che ha dato già per certo che lei in questo modo può avvicinarsi al Signore. Non ha bisogno di inventarsi qualcosa, ci va per come può. Ci va perché è questo il modo che ha imparato per relazionarsi. E non ha paura che il Signore la cacci via. Non ha paura che il Signore la allontani. Per questo ti dico, e lo dice a Simone Gesù, le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Il principio del perdono è l'amore. Può essere perdonata perché ha amato. E l'amore cancella il resto, cancella tutto quello che nella vita può essere andato da un'altra parte, in un'altra direzione. Quello a cui si perdona poco, ama poco. Cioè l'esperienza di questa donna è di essere già perdonata. Non si pone il problema di che reazione avrà Gesù, ma sa di poterci andare, con quello di cui è capace. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: ma chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Interessante che Gesù non lega mai nessuno a sé, li manda sempre via tutti. Poi guarda, vai, cioè, vai in pace e fai quello che vuoi, poi se vuoi ci rivediamo, però la prima cosa è che vai. È molto diverso, no, dal nostro modo di pensare la gratitudine, perché a volte appunto, ma come, per gratitudine dovrebbe almeno tornare. E invece dice: no, guarda, la tua fede è già a posto così, non preoccuparti e vai, stai in pace con te e con gli altri. Però la domanda forse che ci possiamo porre è: una donna così dove può andare? E mi sono chiesta, e vi lascio questa domanda, troverebbe posto nelle nostre comunità? E saremmo disposti a farla diventare una dei nostri senza chiederle di sottomettersi alle nostre leggi? Perché appunto in genere qualcuno può entrare se adotta un regolamento, cioè qualcuno viene se tutto sommato dimostra di essere sufficientemente degno, no, di entrare a far parte del nostro giro, dei nostri amici, delle nostre comunità, delle nostre appartenenze. Ma Gesù non le chiede questo. Le dice: vai così, vai per quello che sai fare, non le chiedo assolutamente nulla, vai in pace, vai nella benedizione, vai nella pienezza. Dove va una donna così? Forse sta bene insieme ad altri peccatori, forse sta bene in una comunità di peccatori che si riconoscono tali e che sanno di essere stati perdonati e continuano a sentirsi perdonati un'infinità di volte. E forse appunto non è solo la sua fede che la salva, ma la sua fede ci salva. Cioè quel suo modo di credere può diventare il nostro modo di accogliere. Quel suo modo di credere può diventare il nostro modo di relazionarci al Signore, di relazionarci tra di noi, attraverso una esagerazione, ma un'esagerazione che è data dalla passione, dall'amore. Non è un'esagerazione calcolata, è l'esagerazione di chi ascolta qualche cosa che si muove e nasce dalla certezza che Dio è lì per me, che è lì per me e non posso fare altro che accoglierlo per come sono capace, per tutto quell'insieme, no, di Simone e di peccatore che sono. È che è un testo che ci parla appunto di un modo per vivere un banchetto. Modi diversi, no? Il modo della legalità e il modo dello spreco. Dicendo appunto che c'è una misura della fede che è spreco. Una misura della fede che non è più contenuto, ma è un gesto di sovrabbondanza. E che c'è un modo di esprimere la fede che non è con le parole, ma è con i gesti del corpo. Con i gesti appunto di un corpo che accoglie, che si lascia accogliere, che tocca, che si lascia toccare, e che appunto forse alla fine dei tempi, quando arriveremo al momento dell'incontro definitivo, penso almeno a me farebbe molto effetto sentirmi dire dal Signore: tu non mi hai dato neanche un bacio. Se non mi verrà chiesto quanto hai capito, ma quanto hai baciato in giro, cioè quanto hai accarezzato, quanto hai toccato, quanto hai accolto, quanto hai amato. E allora forse appunto l'avvicinarsi di queste feste ci può allenare ad accogliere il Signore in quel gesto che ci accomune, che ci può accomunare, che è appunto il pasto, che è il pasto per il quale stiamo investendo, no? Per il quale andiamo ad investire. Ripeto, a volte il Signore si incontra molto più facilmente in un pasto che non in una liturgia. E allora forse riscoprire il valore del nostro modo di mangiare insieme è un modo per abituarci ad accogliere un Dio che bussa e se entra si ferma a cena. Allora la possibilità è quella di preparare un posto in più per il giorno di Natale, casomai il Signore bussasse, e lo rendessimo quindi presente alla nostra Eucaristia, perché è il nostro rendimento di grazie quel pasto, e la possibilità di dirci insieme in nome del Signore. Ecco, ci apriamo adesso un tempo, che è un tempo di riflessione personale, un tempo in cui il suggerimento è quello di riprendere i testi e di provare a chiedere: che cosa mi dicono questi testi? In che cosa mi fanno venire fuori, in che cosa mi provocano, in che cosa mi fanno venire voglia di dire qualcosa al Signore. Quindi la possibilità è quello di trovare un luogo, un posto, quieto, di solitudine, tranquillo, e di stare un'ora in silenzio con questa parola, lasciando che questa parola ci dica qualcosa. Dica qualcosa a noi oggi, alla nostra vita. L'appuntamento è a mezzogiorno, nella zona della chiesa, in fondo al viale, dove poi ci prepareremo a celebrare un primo banchetto, che è appunto il banchetto dell'Eucaristia. Buona preghiera.
Grazie dell'avviso che mi avevi dato. Poi non sono potuto venire, ma mi fa piacere averli. D'accordo, grazie. Tanto. Che ora cominciate il pomeriggio? Va bene, grazie.
Ciao. Sì, ma qui ha fatto il passaggio dei quattro livelli del fatto dell'adolescenza: figlio, poi fratello, padre. Questo sostanzialmente dal testo, quanto passaggio, quale sarebbe?
Il fatto di nutrire gli altri, cioè di dare qualche cosa, cioè io cucino, cioè il preparare il cibo, nutrire gli altri, e io do qualcosa agli altri. L'ultimo passaggio è che io do me agli altri.
Cioè il disegno della santità, i come grandi santi sono donati tutti
per... Sì, è il gesto poi della vita, cioè dal passaggio, dal preparo, dal do qualche cosa, al metto in gioco la mia vita.